Sera da Claudio Agostoni, è il 1° maggio e quindi l'auditorium Demetrio Stratos è chiuso, ma è uno dei pochissimi giovedì in cui nel nostro auditorium non c'è un evento, un concerto, un incontro, la presentazione di un libro. Noi questa sera, come parziale succedaneo, vi proponiamo la replica di un giovedì, esattamente di quello che è andato in scena sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos giovedì 20 marzo scorso. È chiaro che da giovedì prossimo si ricomincia.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bums a dime in the prime, didn't you? People call, say beware boy, you know you're bound to fall, you know they were all just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud, now you don't feel so proud about having to be scrounging for your next meal. How does it feel? How does it feel to be on your own, no direction home, just like a rolling stone?
You never turned around to see the frown, the jackal and the clown, when they all did tricks for you. You never understood that ain't no good. You should've let all the people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carry on his shoulder a Simon's cat. Had it hard when you discovered that he really wasn't where it's at. After it took from you everything, everything it could steal.
How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home, like complete unknown?
To hold the simple and old, to breathe the people that drink and think you dare, dare. Got and made exchange all the precious gift, but you better take your diamond ring, you better pawn it, babe.
You used to be so amused about Napoleon Rex and the language that he used. Go to him now, you can't refuse.
Well, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal.
Oh. How does it feel? How does it feel to be on your own? Home, like the bleed of dawn, just like a rolling stone, just like a rolling stone, just like a rolling stone, like a rolling stone.
Buonasera, buonasera e benvenuti nell'auditorium Demetrio Stratos per chi è qua in sala e benvenuti anche a coloro che ci stanno ascoltando da casa. Nuovo appuntamento con Live Pop come tutti i giovedì sera. Abbiamo iniziato con uno standard di Laniano sul palco, beh, un bel palco direi questa sera. Andrea Miro al pianoforte, Brunella Boschetti alla voce, Brusso Dano alla voce e alla chitarra ed Ezio Guaitamacchi alla chitarra. Ancora tanta musica questa sera e le canzoni che ascolteremo fanno un po' da manifesto di un libro che è quello che vogliamo presentarvi questa sera. Il libro si chiama Nice to Rock You, incontri che hanno fatto la storia, un libro scritto a sei mani da Jessica Testa, Leonardo Foglieri ed Ezio Guaitamacchi. Siamo partiti con un brano di Dylan, è una delle 30 storie che vengono raccontate all'interno di questo libro. Gli incontri, incontri che in alcuni casi sono stati fortuiti, altri era una questione d'amore, altri una questione di business. I motivi erano tanti per cui sono nati questi incontri, tutti incontri da cui poi sono venute fuori delle sorte di leggende musicali. Partiamo dal brano che ci siamo appena ascoltato. Qui c'era un Dylan giovanissimo che era appena arrivato in quel di New York. Chi è che ci racconta di questo incontro e chi è stato la persona fondamentale che ha incontrato Dylan?
Beh, questo è il brano con cui finisce tra l'altro il biopic Complete Unknown, che è stato insomma, nel cinema, non so se voi non l'avete visto, se non l'avete visto potete anche uscire e ci rivediamo alla prossima puntata. Un film bellissimo, termina con la, diciamo, questa canzone che fu un po' l'incrocio tra la musica folk e il rock, no? Dylan, da voce di una generazione, profeta del folk, diventò per qualcuno il Picasso del rock. In realtà il primo incontro, quello di cui parliamo noi, quello decisivo, fu con il grande produttore John Hammond, già scopritore di grandi talenti da Count Basie a Billie Holiday, che lo vide in una, diciamo, session di prova di una amica di Dylan che si chiamava Caroline Hester, che era una folk singer, tra l'altro nel film si vede anche questa scena, provano a casa di lei che doveva andare a incidere per la Columbia Records, che, di cui appunto John Hammond era il direttore artistico. Lui vede questo ragazzo che in quel caso suonava l'armonica, poi gli sente anche suonare un po' la chitarra e dice: ma sai fare anche altre canzoni? Sì. Beh, ti offro un contratto discografico. E Dylan disse: cavoli, questa è la prima persona autorevole, perché John Hammond è stato una leggenda della musica americana, comunque uno dei più grandi producer, e lì parte la sua carriera. Quindi un incontro decisivo fatto tra una futura grande stella e un produttore, perché il libro racconta incontri di tipologie diverse. Questo nel particolare è il capitolo che noi abbiamo chiamato Money for Nothing, prendendo spunto da un brano dei Dire Straits. Appunto, sono incontri tra artisti, i loro produttori, i loro discografici o i loro manager.
È vero o risponde a leggenda il fatto che a New York c'era andato probabilmente perché cercava uno sbocco artistico, ma uno dei motivi era anche per andare a trovare il suo mito musicale Woody Guthrie, che aveva dei grossi problemi di salute?
Beh, New York e in particolare il Greenwich Village di New York era il cuore pulsante di questa nuova scena folk, e l'ospedale in cui era ricoverato Woody Guthrie, che soffriva di questa patologia che si chiama chorea di Huntington, che è una malattia del sistema nervoso che è un po' come la SLA o la distrofia, cioè paralizza lentamente tutti insomma, gli organi, e stava non distante dalla città di New York, per cui il motivo vero era un motivo artistico o comunque di carriera, tra virgolette. L'effetto collaterale buono era di andare a trovare Woody Guthrie insieme al suo amico Pete Seeger, e appunto anche nuovamente nel film è testimoniata molto bene questa liaison, questa scena.
Le storie che vengono raccontate nel libro sono su entrambe le sponde dell'Oceano Atlantico, e adesso infatti andiamo dall'altra parte per parlare di un incontro che vede un altro mito. Ce lo racconti tu?
Grazie, la risposta è esatta, lo racconto io. Buonasera a tutti. Sì, l'incontro è quello che stavi anticipando tu, è l'incontro tra una futura grande star che non a caso star, proprio l'uomo delle stelle, David Bowie, e Tony Visconti, produttore, manager, alla fine diventerà proprio il portavoce di David Bowie. Ma questo incontro avviene dopo il flop del primo album di David Bowie, il suo primo album che esce il primo giugno del 67, data emblematica per la storia del rock, perché esce anche il Sgt. Pepper's dei Beatles, però ovviamente le sorti saranno diverse tra l'album dei Fab Four e quello di Bowie. Loro si incontrano perché Tony Visconti, origini italiane, ma si trovava dagli Stati Uniti, si era trasferito a Londra perché aveva avuto proprio un'opportunità di lavoro alla Essex Music, quindi la società di edizioni, la stessa dell'album di Bowie. E a un certo punto proprio il direttore di questa società di edizioni gli dice: a te che piacciono i tipi strani, perché non ascolti questo ragazzo? Rivolgendosi a Tony Visconti, perché dopo il flop del primo album dovevano capire cosa farne. E in effetti ascoltò Tony Visconti, se la cavò in maniera diplomatica dicendo ok, va bene, e poi dice: lo vuoi conoscere? E nell'altra stanza. Da lì nasce un incontro, nasce proprio un'amicizia. La sera stessa vanno a vedere un film di Roman Polanski, per dire, cioè iniziano a parlare di musica di Frank Zappa, capiscono proprio di trovarsi come amici. Un'amicizia che avrà degli alti e bassi, ma che poi un'amicizia che in realtà si consoliderà più di altre, perché Bowie, anche se spesso cambiava persone, si circondava spesso di persone sempre diverse, poi ogni tanto tornava sempre da Tony Visconti, come farà poi alla fine dei suoi giorni, anche per gli ultimi suoi due album. Ma più che lavorare sugli album, era quella veramente una storia di amicizia. Ancora una volta, produttore e manager con un grande artista.
Era già un tipo strano? Perché vuoi conoscere un tipo strano? Cioè era...
Ma diciamo che rimase colpito dal fatto che già Bowie aveva i due occhi di colore diversi per l'incidente che gli era capitato, perché un suo amico, diciamo così, poi in realtà rimarranno lo stesso amici, gli aveva dato un pugno da adolescente perché avevano litigato per una ragazza, e quel pugno provocò la midriasi permanente, quindi questa dilatazione della pupilla che provocò gli occhi di colore diverso a Bowie, uno dei due occhi di colore diverso rispetto all'originale, quindi rimase abbagliato da quello sguardo. Però riconobbe in Bowie una grande voce, ha detto: se ha una grande voce, se canta bene, vuol dire che magari, se i pezzi non sono ancora così buoni, c'ha una musicalità che può sviluppare, e infatti così fu.
Io direi che a questo punto un brano di Bowie ci tocca.
Al femminile.
Didn't know what time it was and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down, some rock and roll, or the solid set. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of face. There was no DJ, they was hazy cosmic jive. There's a storm and waiting in the sky. It like and come and meet us, but it thinks it blow our minds. There's a storm and waiting in the sky. It told us not to blow it, cause it knows it's our wood wine. It told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children be gay. I had to find someone, so I picked on you. Hey, that's far out, so you're heading to switch on the TV. We may pick him up on a channel too. Look at your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, we'll get up, lock it and fry. There's a storm and waiting in the sky. It like and come and meet us, but it thinks it blow our minds. There's a storm and waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. It told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children move it. But he thinks he blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie.
Andrea Mirò dal vivo nell'auditorium dei Metro Stratos.
Grazie.
Stiamo parlando di alcune delle storie che vengono raccontate in Noise to Rock You, incontri che hanno fatto la storia della musica. Alcuni di questi incontri sono conosciuti, nel libro c'è la possibilità di approfondire questo incontro, come quello di Ilan con il celeberrimo produttore di cui abbiamo parlato prima. Altri magari non tutti li conoscono. Ho interrogato la direttrice di codesta emittente, che si bulla di essere, ma lo è anche, cazzo, perché sennò scusami Lorenzo, giustamente
sento una
bulla,
leggera,
ha ragione,
una leggera polemica.
No, ha ragione di essere una grande esperta del boss, di Bruce Springsteen, eccetera. E io anch'io nel mio piccolo e non conoscevo di questo incontro. Allora mi rivolgo alla direttrice seguendo la scala gerarchica, e neanche lei. E dico, e allora questa sera dobbiamo colmare questa lacuna assolutamente. È l'incontro di Springsteen con due coniugi. Ce ne parli
sì,
tu.
Ma non è l'unica a non sapere di questa storia, nonostante in molti si vantino di essere il Wikipedia del boss, e in realtà abbiamo trovato moltissime persone che questa storia l'hanno ascoltata per la prima volta. È una storia molto bella che noi abbiamo inserito in questa sezione, che riguarda gli incontri tra quelli che sono diventati grandi personaggi e delle persone invece sconosciute che hanno in qualche modo aiutato la loro ascesa. Ed è una storia molto bella, perché è una storia, oltre che di talento, perché con Bruce Springsteen non si può che parlare di talento, è una storia, secondo me, anche di amicizia, di famiglia, di amore, perché lui muove i primi passi in una casa, come poi succede, è successo a moltissime grandi band, che sono partite appunto da le cantine di casa, a fare le prove tra di loro. Quindi ha cominciato a suonare con questo gruppo di amici all'interno di questa casa dei coniugi Vineyard, che di base è diventata una sala prove per loro. In questa casa loro erano coccolati, venivano sfamati, gli venivano donati ogni volta che il signor Vineyard aveva lo stipendio a fine mese, uno strumento nuovo da poter utilizzare. Quindi questi ragazzi hanno fatto quella che si chiamava e si chiama ancora gavetta totalmente, muovendo i primi passi da una casa nel loro paesino, grazie a delle persone che oggi, come abbiamo già detto, nessuno ricorda più, ma che sono stati fondamentali. Tant'è che una volta diventato il boss che conosciamo tutti, lui spesso è tornato poi nel New Jersey a casa sua e ha incontrato la signora Vineyard più volte, alla quale insomma è capitato che dedicasse poi delle canzoni, rendendosi conto di quanto sia stato fortunato ad aver conosciuto queste due persone e a ringraziarle, e le ha sempre ringraziate durante il corso della sua carriera, perché di fatto senza di loro, certo, il boss che conosciamo oggi non lo conosceremmo.
C'erano anche dei vicini tolleranti, perché i ragazzi picchiavano duro, cioè...
Sicuramente picchiavano duro, eh. Io di vicini tolleranti quando si suonano gli strumenti ne so qualcosa, devi essere molto molto fortunato, però evidentemente Bruce Springsteen lo è stato.
Ma era in una realtà urbana, proprio in paese? Sì,
sì, sì, sì, un paesino, Freehold, che è insomma... Sai, queste ambientazioni americane con queste case nel New Jersey, con queste casette che poi immagino tutte di legno, perché lì funziona così, quindi neanche troppo insonorizzate. Quindi anche una storia, aggiungerei, anche di molta pazienza.
E a questo punto, seguendo il canovaccio della serata, andiamo con chi la presenta?
Io. Questa è una canzone che, nonostante il titolo, è una canzone di speranza. Bruce Springsteen l'ha scritta pensando non proprio a Freehold, ma al paese in cui è cresciuto, che si chiama Asbury Park. Veniva molto bene poeticamente, però i buzz ogni tanto si inseriscono. Dicevo, si chiama Asbury Park nel New Jersey, una cittadina turistica che però a un certo punto è andata in crisi. Per quello lui dedicò questa canzone a questa cittadina, chiamandola la mia città in rovine. Poi, prima di inciderla, successe la tragedia dell'11 settembre del 2001 e Bruce Springsteen assistette a quella dramma vedendolo appunto dal New Jersey a Manhattan, e si pensò che quella canzone fosse perfetta per la New York di quei giorni, forse anche perfetta per l'America di questi giorni. Ma come canta la canzone, noi speriamo che si risollevino e che ritorni quell'America che a noi piaceva, quella dei Bruce Springsteen, dei Jack Kerouac, dei Martin Scorsese, insomma, del cinema, della musica, dell'arte, che ha tanto ispirato tutti noi.
There's a blood red circle on the cold dark ground, and the rain is falling down. The church doors threw open, I can hear the organ song, but the congregation's gone. My city of ruins, my city of ruins. And a sweet bell of mercy drift through the evening trees. Young man on a corner like scattered leaves. The boat up the windows, the empty streets, while my brother's down on his knees. My city of ruins, my city of ruin. Come on, rise up. 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 Trees a pillow, darling, well we slept, and you took my heart when you left. We tie a sweet kiss, my soul it lost, my friend. Tell me, how do I believe again?
Andrea Mirò, Brunella Buschetti, Brusso Dano ed Ezio Guaitamacchi in questa rilettura springsteeniana. Sul palco, come abbiamo detto, anche Brusso Dano, che è qua a raccontarci un'altra storia, ma approfitto, mentre attiviamo un collegamento telefonico, per un inciso. Abbiamo parlato di Springsteen. Bruce era stato ospite in una serata qua a Live Pop l'anno scorso per parlare di un libro dedicato a Donna Summer, una signora che lui conosce molto bene in quanto era sua moglie, che ha fatto anche, se non ricordo male, un brano o due forse di
Bad Girls.
Esatto, magari un inciso su questo incontro.
Intanto lui è stato in sala di incisione con Bruce Springsteen, ha pure registrato due canzoni che ha perso, perché è un pirla come me, cioè siamo i peggiori archivisti sulla faccia della terra. No, è vero, eh?
Tell him you met Bruce, the real Bruce.
Yeah. It was in
1983.
Working on an album for Donna Summer with Quincy Jones.
Un album di Donna Summer prodotto da Quincy Jones.
And one day there's a knock on my door.
Qualcuno un giorno ha bussato alla sua porta.
I go to the door, I open the door.
Andato a aprire.
And it's Bruce Springsteen.
Ed era Bruce Springsteen. A me ha aperto Claudio Costone. Pensa alle differenze della vita.
So he comes in the house and Quincy had sent him over because he had written two songs possibly for Donna's album.
Era andato lì perché Quincy Jones gli aveva chiesto due canzoni che potevano essere reincise, interpretate da Donna Summer.
So I had a little studio with a four-track recorder up in a bedroom.
Aveva un piccolo studio, diciamo, sopra la camera da letto con un registratore a quattro piste.
And we go up to the bedroom and we turn on the recorder and we make a demo of the two songs that he wrote for Donna.
Quindi sono andati nella camera da letto, hanno acceso il registratore e registrato queste due canzoni che Bruce aveva ideato, pensato per Donna Summer.
And so the song that's on the album is called Protection.
La canzone che nell'album si chiama Protection.
È andata così.
Noi ci ritiriamo a vita privata.
Esatto. Adesso poi Bruce ci racconterà invece di un altro incontro che ha avuto nella sua carriera. Noi facciamo un collegamento telefonico perché Questa sera parliamo di incontri, come abbiamo detto, tra artisti e sulle due sponde dell'Atlantico. Volevamo però parlare di un incontro nostrano, locale. Siamo collegati telefonicamente con Ricky Gianco. Ricky, ciao, buonasera.
Ciao. A voi, ciao a tutti gli ascoltatori.
In questa sera ci sembrava cosa buona e giusta un ricordo del tuo incontro la prima volta che hai incontrato Gianfranco Manfredi. Dove è avvenuto e come diavolo è successo? Eravate due persone con due storie diverse.
Due storie completamente diverse e devo dire che per me conoscere è stato, dirò anche perché, ma comunque è stato un bel cambiamento. E anche per lui, perché in fondo io ero quello che aveva più esperienza, spettacolo, eccetera, eccetera, per cui gli sono servito, ma lui era fantastico, era di una intelligenza e di una cultura impressionante. Gianfranco era, e poi una cosa che ho sempre presente è la sua presenza, era sempre presente a tutti, ai tempi, ai momenti, alle situazioni. Non era mai assente, non era mai distratto, non era mai... E tra l'altro io l'ho conosciuto, pensa, casualmente, perché avevo parlato con Nanni Ricordi, che avevo conosciuto quando avevo 17 anni, che ero andato alla Ricordi, che avevo già fatto dei dischi prima, ma comunque... E l'ho rincontrato dicendo sarebbe bello che ci facessimo... Tutti e due pensavamo che fosse giusto fare un'etichetta ultima spiaggia. Infatti abbiamo messo in piedi l'ultima spiaggia.
Un nome che dà l'idea dei tempi che correvano.
Sì. Guarda, e devo dire che all'inizio non si è parlato così in generale. Io ho conosciuto Gianfranco, ma la cosa stupenda è stata che siamo diventati subito amici. Siamo sempre dall'inizio stati d'accordo su tutto, la pensavamo allo stesso modo. Era una cosa quasi come se ci fossimo cresciuti insieme, come da sempre, insomma. E lì abbiamo cominciato a scrivere delle canzoni, perché io non cantavo più in quel periodo, perché mi ero rotto le palle di fare. Avevo fatto tante canzoni anche carine, per carità, con Pieretti, insomma, che hanno avuto anche successo, non so, Pietre, Il Vento dell'Est, A Mani Vuote, Il Tramonto.
Però volevi girare pagina.
Ecco, no, non solo girare pagina, ma io non ero, già girato, io non ero più quello di prima. Perché nel frattempo, non tutti se ne accorgevano, ma nel frattempo erano nati, per esempio, gli hippies. Gli hippies americani non era quello che molti pensavano fossero ragazzi con i capelli lunghi e in mano i fiori, no, manco per le balle. Era gente che aveva piedi le palle di stare in America dove le cose non funzionavano, tranne una guerra fatta apposta dall'America, che era il Vietnam, creata apposta. E morivano tanti giovani americani, tra l'altro, molti neri, devo dire, perché naturalmente mandavano prima tutti i militari neri, poi dopo gli altri che non avevano dei riconoscimenti particolari, se no. Ma comunque era una cosa terribile. E poi c'era stato il movimento a Chicago della Convention.
Sì, tutto quello che c'era. Questo
tutto quello che era successo.
Ricky, il movimento a Chicago ci riporta qua sul palco dove oggi stiamo parlando di America. Io con questa telefonata volevo anche strapparti una promessa. Se una volta, un giorno di questi, venivi in radio e sull'incontro tuo e di Gianfranco ci facciamo una bella trasmissione di un'oretta.
Molto volentieri.
Concordato? Dai.
Molto, molto volentieri, molto volentieri. Comunque era nato Bob Dylan anche in questi 10 anni, che anche lui scriveva delle canzoni come scrivevamo noi, ma cazzo non era la stessa roba. Io non me la sentivo più di cantare canzoni d'amore, amori poi un po' sfigati, perché amori di gioventù, belli, felici, ma poi finivano sempre in pianto, piangeva lui, piangeva lei, piangevo io, era, capito? E lì con Manfredi che ti dico, abbiamo cominciato a scrivere le canzoni per Braccio di Ferro, perché io non cantavo in quegli anni, ma davo la voce a Braccio di Ferro, naturalmente con una voce così, che cantando abbiamo fatto 2 LP, perché pensavamo che fosse giusto scrivere delle canzoni anche un po' intelligenti, non, senza esagerare, ma anche per i bambini, perché i bambini non sono mica stupidi. Va bene raccontare le solite storie, le solite filastrocche, però si può anche raccontare
si
qualcosa
può fare di meglio.
Divertente.
Allora, possiamo dire che è nato con braccio di ferro il sodalizio e per questa
sì,
sera
all'inizio sì.
E allora per questa sera ci fermiamo qua, il resto quando costruiamo questa trasmissione insieme. Ricky, grazie mille.
Grazie mille a voi e grazie di aver potuto parlare di Gianfranco.
Grazie, grazie Ricky. Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao.
Torniamo da Bruce, perché ci ha detto questo incontro con Springsteen che era fuori scaletta, perché doveva parlarci dell'incontro, mica con l'ultimo dei musicisti, ma con Michael Jackson. Questo invece quando e come è avvenuto?
I met Michael Jackson in 1983.
Anche Michael Jackson l'ha incontrato nel 1983?
Right. Yeah, 1983.
Sì, 1983.
Also because of Quincy Jones?
I was in a studio. There was a studio in Los Angeles called Lion's Share.
C'è uno studio a Los Angeles che si chiama Lion's Share.
Lion's Share studio had four rooms to record.
Hanno quattro stanze per registrare.
So it wasn't unusual to have, I would be working in one room, another room, Quincy Jones would be working, another room, David Foster would be working, another room, somebody else. So,
cioè, era abbastanza abituale lavorare, avere nella stanza accanto Quincy Jones, l'altra David Foster.
C'era sempre Quincy Jones.
Sì, un po' come Radio Popolare, no? Giri, c'è cioè Springsteen in una, Jimi Hendrix risuscitato.
So on this particular day I was in the studio, I was working on songs for a Donna Summer album which was called She Works Hard for the Money.
Stava lavorando un giorno in quello studio su una canzone per Donna Summer che si chiama She Works Hard for the Money.
And in the studio they had a little cucina.
Nello studio c'era una cucinetta.
So I went into the kitchen, and as I walked into the kitchen, there is Michael Jackson.
E mentre stavo andando verso la cucina, tac, c'era Michael
so
Jackson.
So I say,
was hungry?
Ciao. Say hi. He says hi. Very shy. Hi.
Molto you timido.
Know, you know, I had just finished working on an album for Michael's brother, Jermaine Jackson.
Aveva appena finito di lavorare su un album del fratello di Michael, Jermaine Jackson, bassista dei Jackson 5.
Was that the bass player for the Jackson 5, right?
Sì.
Sì, giusto.
So I told Michael that I had just finished working on the record for his brother and that I was starting another record for his brother the next week.
Gli ha detto a Michael ha detto che aveva lavorato su un disco di suo fratello e che stava iniziando a lavorare ancora su un altro disco del fratello.
So he says I'm going to come to the studio and listen when you work with my brother.
Allora vuol dire che verrò ad ascoltarti quando stai lavorando con mio fratello, disse Jack Michael.
So we're working on this song for Jermaine and Michael comes to the studio, hears the song and says I love this song, I want to sing on it.
Allora aveva scritto questa canzone per Jermaine, stavano lavorando su quella, è arrivato Michael, l'ha sentita e ha detto mi piace moltissimo, voglio cantarla anch'io.
And the history of the song was that it became a popular song in America. It was nominated for a Grammy for the best duo.
È diventato un pezzo molto famoso in America, ha ricevuto una nomination per i Grammy nella categoria miglior duetto.
And it's a song that I never perform, but I'm going to do it tonight because of Ezio.
Non è vero. Questa è una balla, ha detto che una canzone che non ho mai fatto, ma che stasera in mio onore la farà. È un bugiardo schifoso.
Ok? Here we go.
Bruce Odano.
Don't hear anything. Anyway, here we go. What about that? No? Here we go. Old school. Very Michael Jackson.
Tell me I'm not dreaming. Moonlight took me by surprise. Light coming from your eyes. It's a mystery how you disappear like a shadow in the night. Tell me I'm not dreaming. Your voice whispers in my ear. Words that I long to hear. Are you with me? Am I here with you? Are we in paradise? Tell me I'm not dreaming. Are you too good to be true? Tell me I'm not dreaming. Are you too good to be true? Tell me I'm not dreaming. Midnight images of you. You creep, creep into my room. It's a mystery how you disappear like a shadow in the night. Tell me I'm not dreaming. Oh, are you too good to be true? Tell me I'm not dreaming. When the morning comes, wake me with your love. Let me know that I'm not dreaming, baby. Tell me how you feel. Show me that it's real. Let me know it's what you believe in. Tell me I'm not dreaming. Tell me I'm not dreaming. Tell me I'm not dreaming.
E un grazie a Jessica che si è prestata a fare l'asta del microfono.
Grazie.
Abbiamo detto di queste 30 storie, come le avete selezionate, come le avete scelte, con che criterio vi siete divisi i lavori?
Allora, intanto riconosco, diciamo, la paternità dell'idea ai due ragazzi, a Leonardo e Jessica, che vennero da me dicendo: ma vogliamo fare un podcast, abbiamo questa idea. E l'idea mi piaceva il titolo, no? Per cui in quel caso, da direttore della collana di musica di Yuppie, ho detto: ma facciamo prima un libro, poi fate quello che volete, il podcast, il programma radio, lo spettacolo. E così ha preso forma l'idea del libro. Io avrei dovuto fare il direttore della collana oppure il regista. Poi alla fine invece ci siamo divisi i capitoli, sono appunto 5 capitoli e le 30 storie, più o meno una decina a testa, secondo dei gusti personali, no? Visto lui è un grande amante di David Bowie, Leonardo, insomma, ci siamo poi divise un po' quelle e le abbiamo suddivise appunto in 5 capitoli. Il primo, a ognuno abbiamo dato il titolo di una canzone. Il primo si chiama Two of Us, si chiama Once in a Lifetime, come il pezzo dei Dire Straits. Sono gli incontri, quelli che capitano una volta nella vita, no? Cioè Robert Plant e Jimmy Page che fanno il Led Zeppelin, o gli U2 che si trovano nella cucina di uno di loro e formano la band. E poi il secondo capitolo è quello tra le coppie nell'arte della vita e si chiama appunto Two of Us, che è un pezzo dei Beatles invece. Coppie, storie d'amore, di casini, ma anche poi storie artistiche favolose. Il terzo, quello dei produttori, con i manager, no? Con i manager, i discografici, che abbiamo chiamato Money for Nothing, come dicevo prima, quello di cui abbiamo parlato dell'incontro di Bruce Springsteen con la famiglia, con i coniugi, e invece sono il titolo, noi abbiamo dato un pezzo degli Who Are You, perché uno dei due era sconosciuto, no? Anzi, erano entrambi sconosciuti, però uno diventa una celebrità, l'altro, in questo caso gli altri, rimangono, no, sconosciuti, ma altrettanto determinanti per gli sviluppi della carriera. Infine, l'ultimo capitolo parla di amicizie, old friends, come cantavano Simon & Garfunkel, l'unico, tra l'altro, capitolo in cui ci sono tre storie italiane. L'amicizia tra Maurizio Solieri e Vasco Rossi, quella tra Pino Daniele e i suoi musicisti, adesso, proprio in questi giorni, no, stanno facendo grandi tributi a Pino, e poi quella stravagante tra Pietruccio Montalbetti dei Dick Dick e Lucio Battisti, che sono conosciuti entrambi da sconosciuti, un'amicizia che è durata nel tempo, e anche quello è pieno di curiosità.
Una curiosità a proposito, è arrivato un WhatsApp della direttrice che mi ha detto domani passa in ufficio, non so se era riferito a quella cosa di prima o meno, ma a parte quello, lo vedremo domani. Delle storie che avete raccontato, quale, Jessica e Leonardo, è quella che vi coinvolge di più personalmente e vi emoziona?
A me piace moltissimo la storia di Tina Turner, perché trovo che oltre ad essere una donna di grandissimo talento sia stata anche una donna molto forte, e credo che sia dal punto di vista proprio femminile un punto di riferimento, e poi perché è stata un talento davvero naturale. Lei si è resa conto di avere quel talento, ha saputo sfruttarlo all'inizio neanche quanto avrebbe potuto, e poi però si è ripresa in mano la sua vita nel modo migliore, e è una donna che io ho ammirato molto.
Leonardo?
A me, per affetto, ti direi David Bowie, Tony Visconti, però come incontro sicuramente particolare, quello che raccontavamo prima, Bruce Springsteen e i coniugi Vineyard, proprio come storia in sé, quelli sconosciuti, mi piace molto l'incontro tra gli Eurythmics, Annie Lennox e Dave Stewart, perché loro diventano Eurythmics quando decidono di porre fine alla loro relazione. Ma la cosa particolare, la loro relazione amorosa. Erano una coppia nella vita, decidono appunto di troncare quella relazione, ma decidono di proseguire con gli Eurythmics.
C'è modo e modo di lasciarsi, questo c'è è uno dei migliori.
È stato una grande intuizione per quello che poi hanno fatto dopo, almeno dal punto di vista artistico, ma la cosa bella è come si sono incontrati, perché in una umida giornata di Londra un amico in comune dice a Dave Stewart, ragazzo iscritto al partito di sesso, droga e rock and roll, molto in voga per lui, per altri giovani come lui a Londra, dice: guarda, devi venire in questo ristorante vegetariano, c'è una ragazza molto brava, canta, eccetera, studiava anche musica, studiava alcuni strumenti, eccetera, e dice: devi conoscerla, siccome appunto dicevo la giornata umida, si era formata la condensa sul vetro proprio del ristorante dove lavorava Annie Lennox, e sul vetro, in modo che potesse leggere lei all'interno, lui scrive, senza averla mai incontrata: vuoi sposarmi? Cioè, questo è stato il primo incontro tra gli Eurythmics. A me questa cosa mi ha stupito particolarmente, è stato secondo me uno degli incontri più divertenti che ho raccontato. E ovviamente la proposta di matrimonio non è andata in porto, ma soprattutto anche il gestore del locale, cioè a un certo punto ha letto questa scritta, forse anche le persone all'interno, questo non lo sappiamo, hanno detto: ma cioè, chi è che scrive così? Poi, siccome Annie Lennox vide che c'era anche l'altro suo amico, disse: ah, ok, l'altro lo conosco, vabbè, vediamo chi è sto tipo strano. Da lì inizia un'amicizia, inizierà poi un po' alla volta l'amore. Finito l'amore, però poi daranno vita agli Eurythmics.
Insomma, buttala via. Sì, ci sta ancora una storia. Ci sta una storia, in questo caso il protagonista è?
Una storia legata alla canzone con cui concludiamo. Allora, anche questa è una storia buffissima. La band in questione si chiama Fleetwood Mac. È stata negli anni 60 uno dei gruppi della swing in London di rock blues, no? Insieme ai Rolling Stones, agli Animals, i Cream, insomma, tutte quelle straordinarie band che miscelavano in maniera fantastica, no? La musica bianca con il blues, che loro manco conoscevano da dove venisse, ma erano affascinati dai dischi dei grandi maestri del blues. Il gruppo aveva anche un chitarrista straordinario che si chiamava Peter Green, era il periodo dei grandi chitarristi, Jimmy Page, Eric Clapton, Jeff Beck. Questo Peter Green, che però faceva uso di sostanze un po' troppo, come dire, fantasiose, pillole colorate, a un certo punto era proprio partito per un viaggio, no? Come si diceva allora. Il batterista della band, che era quello che aveva dato il nome al gruppo, Mick Fleetwood, decide a un certo punto, basta, me ne vado in California, la California stava sostituendo, no, la swing in London, voglio formare una nuova band. E lì si imbatte in una coppia di ragazzi californiani che si erano conosciuti, come spesso capitavano, al liceo, perché diciamo fu Malandrina, una canzone dei Mamas and Papas, California Dreaming, che la ragazza, questa Stevie Nicks, conosceva a memoria. Entrò in questo locale dove tutti i mercoledì sera gli studenti di quel college andavano, e c'era stato un ragazzo al pianoforte che la stava eseguendo, tipo carino, ricciolino, eccetera. Lei si avvicinò, tutta fiera, con la sua nuova chitarra, e iniziarono a cantare California Dreaming. Lui si chiamava Lindsey Buckingham, aveva una band, la band, anche quella come i Fleetwood Mac, si era sciolta, decise di far cantare questa ragazza con lui. Se ne andarono a Los Angeles, diventarono una vera coppia, incisero il primo disco, che però fu un flop. Nel frattempo un amico disse: venite nei miei studi quando volete, ragazzi, scrivete, componete, registrate. Un giorno arriva in quegli studi Mick Fleetwood, una leggenda comunque della musica inglese. Girando sente un assolo di chitarra e dice: ma chi è questo? E il padrone di studio dice: è un mio amico, se vuoi te lo presento, è qua. Glielo presenta e gli dice: ehi Lindsey, vuoi venire nella mia nuova band? E Lindsey rispose: sì, se prendi la mia fidanzata.
Vabbè.
Allora, siccome Stevie Nicks non era neanche male, oltre che a cantare bene, Mick Fleetwood, che la sapeva lunga, disse: ok, inizia l'avventura dei nuovi Fleetwood Mac, quelli anglo-americani, perché lui chiama un'altra coppia di amici, John McVie, bassista fantastico, e la sua signora Christine McVie. Quindi nasce questo nuovo quintetto, primo album, un successo della Madonna. La casa discografica dice: vi affitto una casa in Florida, fate quello che volete, purché alla fine dell'anno portate 10 canzoni e registriamo il seguito. Parte questa avventura che inizia male, nel senso che Mick Fleetwood torna a Londra, lui era sposato con la sorella di Patty Boy, della grande icona della Londra di quegli anni, la moglie di George Harrison, la Leila di Eric Clapton, insomma trova la sorella, la moglie Jeannie Boyd, a letto con suo migliore amico. Torna in Florida con un certo mal di testa e là trova una situazione ancora peggiore, perché le due coppie scoppiavano corna tra di loro, quindi iniziano a scrivere canzoni in cui si insultano l'un l'altro, e se uno è in studio l'altro non ci va.
È nato lì il dissing.
Nasce il dissing, ma nasce soprattutto l'album Rumors, che vuol dire voci, no? L'album esce, è l'album più venduto della storia del rock. Pensate che l'anno scorso in America è stato ancora il disco più venduto, e in quel disco si mandano a fanculo l'un con l'altro. Ma la cosa più bestiale è che il successo li obbliga a un tour mondiale. Per cui immaginatevi sul palco cantare Go Your Own Way, piuttosto che questa canzone che adesso vi facciamo ascoltare adesso.
Allora, prima di ascoltare la canzone, io ringrazio ancora i musicisti che sono stati sul palco e che ascolteremo anche per quest'ultima canzone. Quindi un grazie ad Andrea Miro, a Brunella Boschetti, a Bruce Odano. Il libro di cui abbiamo parlato è Nice to Rock You, incontri che hanno fatto la storia. Jessica Testa, Leonardo Foglieri ed Ezio Guaitamacchi, grazie anche a voi. Io ricordo che questa è una registrazione, primo maggio non abbiamo fatto la serata come di consueto in diretta nel nostro auditorium, che torneranno però a partire dalla settimana prossima, 8 maggio, giovedì. Anticipo che sarà programmata alle 20:30 anziché alle 21:30 come di consueto, e sarà una serata dedicata alla poesia e quindi targata a Paolo Massari, che è il conduttore della nostra trasmissione legata alla poesia, Percorsi per versi. Dal vivo, come tutti i giovedì, riprendiamo quindi giovedì prossimo, 8 maggio. Detto ciò, ci ascoltiamo il brano che abbiamo a lungo presentato. Buona serata da Claudio Agostoni.
to say. Someone has taken my place. When times go bad, when times go rough, want to let me down and togress and left me to myself. I know I got nothing on you. I know there's nothing to do. When times go bad and you can get enough, want to let me down and togress and let me to myself. To my stuff, I know you're hoping to find someone who's gonna give you peace of mind. When times go bad, when times go rough, won't you let me down and talk rest and let me to my stuff? Bum 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 bum.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, huh, ah, huh, ah, huh, ah, huh, ah.
Well, don't you know
that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here.